Terza domenica del tempo ordinario C, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dai versetti 1-4 e capitolo 4, da versetto 14 al 21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e che divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di descriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Ecco, l'inizio del Vangelo di Luca comincia proprio con una dichiarazione di voler raccontare quello che Gesù ha compiuto. Proprio usa questo termine, compiersi. Ma non è questo Vangelo, il Vangelo, non è un racconto di qualcosa che è avvenuto. Il testo di oggi, perché poi la liturgia ci fa fare un salto fino al capitolo quarto, dopo che Gesù, dopo il Vangelo dell'infanzia, si racconta la nascita di Cristo, la testimonianza del Battista, e poi si racconta del battesimo di Gesù e delle tentazioni nel deserto. Subito dopo, Gesù è pieno di spirito, come dice il testo, ritornò in Galilea e quindi il testo di oggi continua da questo punto e si scopre che questo compimento non è qualcosa che è avvenuto 2000 anni fa, ma dice Gesù stesso: oggi, oggi è il compimento della parola di Dio, non solo nel momento in cui Gesù ha detto questa parola, ma nel momento in cui noi oggi leggiamo questa parola. E la condizione perché avvenga questo compimento oggi è che qualcuno ascolti la parola di Dio e che la creda. Gesù stesso aveva appena ascoltato la voce del Padre nel battesimo, che diceva: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ecco, Gesù ha creduto a questa parola, ha creduto all'amore di Dio. Ed è per questo che è diventato compimento di questo amore. Compimento dell'amore di Dio nel mondo, nella vita di ogni essere umano. Anche Maria aveva ascoltato la parola di Dio e avendola accolta, avendole creduto, essendosi resa disponibile, ha potuto generare la parola di Dio fatta carne, ha potuto dare un corpo umano a questa parola, renderla presente, cioè l'ha fatta diventare attuale nella vita non solo di Maria, non solo nella sua vita, ma nella vita di ciascuno di noi, perché grazie a lei abbiamo conosciuto Gesù, ascoltato Gesù e lui ha operato in mezzo a noi. Ecco, appunto, Gesù è questa parola ascoltata, creduta, che diventa compiuta. E qui, e per questo motivo diventa una parola viva, non una parola che passa, che si dimentica e che muore, diventa una parola viva. E lo dice Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni: le parole che vi ho detto sono spirito e vita. E sono vita perché sono vissute pienamente da Gesù, integralmente, perché lui e la parola che dice sono una cosa sola. Cioè quello che dice e quello che fa coincidono. E soprattutto quello che dice Gesù e quello che fa è totalmente conforme, totalmente legato a quello che dice e che fa il Padre. Tutto quello che sento fare dal Padre mio, io lo dico. Tutto quello che vedo fare dal Padre, io lo faccio. Allora Gesù diventa colui che rende presente Dio nella vita del mondo, nella carne umana. Cioè Cristo rende presente Dio nel corpo di un uomo, nel corpo di Cristo. E quindi questo diventa possibile a chiunque ascolta la parola, la crede, la vive e la attua nella sua vita. Diventa presenza di Dio. E allora si compie questa parola. Cioè compiersi significa diventare viva, diventare vera, diventare carne umana, diventare relazione umana. Diventare esistenza in relazione con altre vite. Che cosa fa come prima manifestazione nel Vangelo di Luca di questo compimento ecco, del tempo, di questa realizzazione della parola? Cosa fa Gesù? Ecco, ci mostra, anzi, Gesù compie una purificazione della parola stessa della Sacra Scrittura. Sì, perché il versetto di Isaia, i versetti di Isaia che il Vangelo di Luca riporta sono esattamente quelli che ha scritto Isaia, ma Gesù omette un versetto, anzi un pezzetto di un versetto, il versetto 2 del capitolo 61 che prosegue in questo modo: Io sono venuto a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Questo era il versetto nel libro di Isaia. Non c'era solo l'anno di grazia, ma anche il giorno della vendetta. E Gesù questa parola la cancella. Questo ci può sorprendere, perché noi diciamo, ma non è la parola, la Sacra Scrittura non è sacra, non è intoccabile, non è forse appunto tutto verbo di Dio? E Gesù ci mostra una cosa, che è vero che i profeti sono stati ispirati da Dio, ma nella loro scrittura, nella loro parola, c'è ancora traccia della loro dimensione umana, della loro comprensione umana di Dio, che non è una comprensione ancora piena, ancora completa, compiuta. E quindi è come quando appunto si prende una pietra per estrarre un materiale prezioso, l'oro, l'argento, no? E questo minerale è composto di metallo prezioso e anche di scorie. Allora c'è bisogno di portarle ad alta temperatura in modo che si separino il prezioso dallo scarto. E quindi quello che fa Gesù è purificare e mondare la parola stessa della legge, dei profeti, intoccabile, da ciò che non è del tutto divino, che non viene veramente dallo Spirito. Tant'è vero che, se vi ricordate, in qualche polemica con i farisei e i dottori della legge, Gesù stesso dice: voi imponete precetti scritti dall'uomo, che non vengono da Dio, eppure erano considerati nella legge, no? Integrati nella legge, si erano sovrapposti decine, centinaia di precetti, oltre a quei 10 che aveva dato Dio a Mosè. E quindi la prima cosa sorprendente che Gesù fa è dare un volto nuovo, un vero volto a Dio, un volto ripulito da tutto ciò che non è veramente conforme a Dio. E quindi Gesù si mostra come la vera immagine di Dio, di un Dio misericordioso, misericordioso verso tutti, che viene a salvare i poveri, gli oppressi, i malati, quelli che vengono considerati peccatori, che non viene a dare un premio a quelli che si credono giusti e pensano di meritarselo con le loro forze. Ecco, Dio non è venuto a portare la vendetta contro nessuno, perché Gesù ci mostra che Dio ama tutti. Chi non ama si punisce da solo e si costruisce da solo il suo inferno, che poi vive come fosse una punizione di Dio. Ma non è Dio che punisce, siamo noi che gli attribuiamo cose che non sono sue. Proiettiamo su Dio il nostro male. Signore, perché c'è la guerra? Se il nostro cuore fosse pacificato, non ci sarebbe la guerra. Non è Dio che ci punisce mandandoci un nemico. Ecco, quindi Gesù è venuto a mostrare che la vera immagine di Dio, Dio appunto è amore. E Gesù questo lo ha vissuto pienamente, non ha giudicato nessuno, non è venuto a portare la vendetta, no? Come scrive Isaia, non ha giudicato e nemmeno condannato neppure chi lo ha tradito, chi lo ha rinnegato, come Giuda, come Pietro. Però molti non lo hanno riconosciuto, perché avevano un'immagine di Dio completamente diversa. E tanto è vero che immediatamente il seguito di questo brano che oggi la liturgia ci propone dice che i suoi concittadini a un certo punto gli dicono: bene, allora, se tu hai tutti questi poteri, inizia da qui, da casa tua, da Nazareth. Lui dice: voi direte, medico, cura te stesso. E allora questi dicono: sì, ma questo che si crede di essere non è il figlio di Giuseppe e di Maria. E così lo vogliono uccidere, lo portano sulla rupe della città per buttarlo giù, e Gesù riesce, passando in mezzo, se ne va. Ecco, nonostante che Gesù venga a mostrare un volto di Dio purificato, nuovo, per noi è difficile accettarlo, perché non è conforme alla immagine tradizionale, che Dio comunque a un certo punto perde la pazienza, si arrabbia, non bisogna esagerare, perché è vero che perdona, ma a un certo punto castiga. Tutte queste cose Gesù le ha completamente eliminate. Allora ci possiamo chiedere: ma che cosa significa che sono venuto a portare la liberazione ai prigionieri, la buona notizia ai poveri, ai ciechi la vista, la libertà agli oppressi? Come mai allora continua a esserci tanta gente che muore, che soffre, che non ha da mangiare? 700, più di 700 milioni, 800 milioni di persone oggi nel mondo vivono con meno di 1 euro al giorno. Non hanno da mangiare, non hanno l'acqua, non hanno l'istruzione, non hanno la casa, sono in situazioni di guerra, non hanno diritti umani. Vengono cacciati, non vengono accolti, muoiono, rischiano la vita. E il 10% della popolazione mondiale detiene, e noi ne facciamo parte di questo 10%, detiene l'80% delle ricchezze di tutto il pianeta. Allora diciamo: ma come mai Dio non interviene se è venuto a proclamare la grazia, la giustizia, la pace? Perché lui non è venuto a sconfiggere il male affrontandolo con la violenza, con un potere magico, altrimenti non si sarebbe lasciato uccidere. Non sarebbe stato lui stesso vittima del male. Avrebbe reagito. E Gesù ci fa comprendere che la vita di Dio non può essere uccisa. Perché se Dio è amore, non c'è niente che possa distruggere qualcuno che ama. Allora, non c'è niente che può impedire gli esseri umani di vivere l'amore, anche se sono oppressi, anche se hanno fame, anche se non hanno quello di cui hanno diritto. Gesù è stato ucciso, è stato completamente annullato dal male, ma lui ha vinto il male, per il male, perché ha perdonato, perché ha amato, perché non si è lasciato trasformare dal male e ha continuato a perdonare, ad accogliere, a fare dono di sé. Allora il cambiamento e il compimento della parola di Dio non avviene dall'alto, con qualcuno con un potere magico che risolve i problemi. Il cambiamento e il compimento della parola di Dio avviene quando dentro di noi c'è una trasformazione. Quando iniziamo prima di tutto a vedere il male che c'è in noi e ad accogliere l'amore di Dio che è l'unico che lo può trasformare. E piano piano riusciremo anche noi ad accogliere il male degli altri, a farcene carico e a diventare più fraterni, più solidali, più giusti, più amorevoli. E allora si compie. Ma questa parola non si può compiere se non ci sono persone che la fanno diventare carne nella loro vita. E anche quando la vita è così dura, così pesante da schiacciare la vita di qualcuno a causa della sofferenza, del male, il Vangelo ci dice che anche lì, in qualche modo, Dio riesce ad arrivare, a far percepire la sua presenza. E credere questo ci salva. Sapere e sentire questo ci salva. Ce l'ha mostrato Gesù, che non c'è niente che ci può separare dall'amore del Padre, dall'amore di Dio. Lo ha urlato Gesù dalla croce: perché mi ha abbandonato? Anche nel momento in cui ci sentiamo completamente abbandonati, c'è la possibilità di credere, di sentire, come fa Gesù, la presenza del Padre, perché in quel momento lui sta cantando il Salmo 22, che è un salmo di angoscia, ma nello stesso tempo di fiducia che Dio c'è. Nonostante che sembra assente, Dio c'è. Allora, questa è la buona novella. Non c'è niente sulla terra che Dio non possa, dove Dio non possa manifestarsi, non possa farsi presente, anche nella situazione più difficile, più terribile. E lo dice San Paolo nella lettera ai Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? In tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Non siamo noi che vinciamo il male, ma è l'amore di Dio che vince gli effetti del male, non che non ci fa soffrire. Cristo sulla croce soffre, ma nello stesso tempo si sente amato dal Padre, si sente ricolmo di un amore che niente può far andare via, niente può rubargli. Tanto è vero che proprio nel Vangelo di Luca è Gesù che rincuora il crocifisso a fianco a sé, che sta anche lui soffrendo nello stesso modo, dicendo: guarda che tu, nonostante queste sofferenze, sei oggi stesso sarai in paradiso, mentre soffri sentirai la consolazione di Dio nella tua vita. E dice appunto San Paolo che sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. È proprio Gesù che è venuto a dirci che Dio ci ama, che Dio ama ciascuna e ciascuno di noi come una figlia, come un figlio. E la parola di Dio si compie in noi proprio quando crediamo in questo amore, sentiamo questo amore e quando lo rendiamo vivo donandolo agli altri. E in questo modo facciamo l'esperienza dell'anno di grazia, della presenza di Dio, quando ascoltando e credendo riusciamo a vivere il Vangelo e a trasformarlo in una realtà concreta, viva, che si manifesta nelle nostre relazioni, nella nostra vita di ogni giorno. Ecco, questo è il Vangelo, la buona notizia che Gesù è venuto a darci. Dio ama e chi ama non muore mai. Signore, senza la tua parola non c'è vita in me e attorno a me. Insegnami a compiere la tua parola e a essere parola viva nell'amore dei fratelli e delle sorelle. Buona meditazione a tutte e a tutti. Ciao.